Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Siamo entrati da poco nel quinto giorno del mese di Cheshvan e ci troviamo dodicesimo giorno dell'ottobre 2010. Questa settimana leggiamo la parasha, niente meno che l'inizio della storia di Am Israel, del popolo ebraico. Leggiamo la parasha di Lech Lecha, iniziamo con la storia di Abramo, il primo ebreo della storia. Come abbiamo spiegato nella lezione scorsa, perché Abramo era il primo ebreo? Una delle ragioni per la quale Abramo era il primo ebreo. Questa settimana approfondiremo insieme il comportamento, l'esempio di vita di Abramo e come la sua vita e i suoi insegnamenti sono sempre più attuali, sono sempre più vivi e sono un vero esempio di vita per noi. Cercheremo di vedere insieme, di esplorare il messaggio di questa parasha a livello pratico, a livello spirituale, a livello di anima e capiremo degli aspetti molto importanti di cosa vuol dire essere ebreo e di che cosa noi dobbiamo essere orgogliosi di Avram Avinu e come seguire i suoi insegnamenti nella vita quotidiana. Una delle caratteristiche più incredibili, fantastiche del popolo ebraico è che per natura Israele è conosciuto e famoso per il fatto che dà carità. Questa natura che ci è stata tramandata proprio da Abraham Avinu è una delle caratteristiche del popolo ebraico che ad oggi ancora sono ben presenti. Nonostante l'assimilazione, nonostante la perdita dell'identità ebraica, nonostante travagli, esili. Questa eredità spirituale di Abramo Avinu è forse l'unica che non ha subito grandi scombussolamenti causati dagli esili. È rimasta forte, integra. Gli ebrei sono conosciuti, i filantropi. Il mondo dice sempre gli ebrei gli piace aiutare, gli ebrei si aiutano tra di loro. Certo ci sono molti ebrei che forse non hanno i bracci così lunghi, come si dice in italiano, hanno i braccini corti, ma comunque il concetto di dare, di aiutare, di beneficenza, di aiuto, questo è intrinseco dell'identità dell'essere ebreo. Si racconta a proposito di qualcuno che ogni volta che gli venivano a chiedere dei soldi per un progetto, per la comunità, lui diceva sempre, io ho un fratello, ho con tanti figli, cosa venite a chiedere a me? Ogni volta lui rispondeva che lui aveva un fratello con tanti figli. Un bel giorno, questi esattori delle tasse comunitarie vogliono indagare a fondo e capire veramente quanto lui aiuta suo fratello, visto che è molto tirchio. Poi dal fratello gli chiedono, ma senti un po', ma tuo fratello che è molto ricco, cosa ti aiuta? Lui risponde, da anni che non vedo proprio niente da lui, neanche un centesimo. Non ricevo praticamente niente. Allora, questi qui vanno subito dal ricco, dal fratello ricco, gli dicono, ma tu sei un bugiardo, tu ci hai ingannato, ci hai detto che è un fratello con tanti figli. Ebbene, tu non gli stai dando niente, cosa pretendi, cosa ti illudi? Lui risponde dicendo, non avete capito cosa volevo dire. Io ho un fratello con tanti figli che non aiuto. E allora voi dovete capire, se ho un fratello con tanti figli, non aiuto, cosa pensate? Che andrò a aiutare un'altra cosa, un'altra istituzione, una comunità? Se mio fratello non l'aiuto, a maggior ragione voi non vi potrò aiutare. Questo intendevo dire. Ebbene sì, molti fanno i furbi, molti cercano delle scuse per non dare niente, ognuno ha un fratello molto povero, alla quale lui deve mandare dei soldi. Comunque, la natura, DNA di Israele è quello di fare beneficenza. Questo non è solamente una virtù religiosa, questo è proprio, fa parte del carattere di Israele. Nel mondo troviamo vari tipi di ebrei che fanno opere di bene. Mi ricordo di conoscere un sacco di persone che vivevano per salvare gli animali, insegnavano come bisogna rispettare l'ambiente, come bisogna salvare le balene, eccetera, eccetera. Tutte queste opere di bene, ospedali, università, tutte queste derivano sempre dalla natura di fare del bene, che deriva da Avraham Avinu, che era l'uomo di bontà per eccellenza. Perciò, in questa lezione, approfondiremo insieme il perché di questo carattere, come mai rimane così forte, rimane così integro, e non subisce il buio dell'esilio, il condizionamento dell'esilio, cosa che gli altri attributi, gli altri comportamenti, gli altri caratteri invece hanno ricevuto, hanno subito. In altre parole, oggigiorno gli ebrei sono ben riconoscibili come figli di Abramo, più del fatto che sono figli di Isacco o figli di Giacobbe. In altre parole, la genetica di Avraham Avinu, l'influenza di Avraham Avinu, il carattere di Avraham Avinu, l'esempio di Avraham Avinu, questo è un qualcosa che è rimasto fortemente dentro di noi. Cerchiamo di capire il perché e di capire cosa questo ci insegna. Capitolo 12, verso 1. Disse il Padre Eterno Avram: vai per te, della tua terra, della tua terra d'origine, della tua patria d'origine, della casa di tuo padre, verso la terra che ti farò vedere. Farò di te un grande popolo. Ti benedirò, ingrandirò il tuo nome e sarai benedetto. Dice il Talmud, cos'è rappresenta questa ripetizione? Un grande popolo, ti benedirò, ingrandirò il tuo nome. Dice Talmud Psachim 117b. Ha detto Rabbi Shimon ben Lakish. Cosa vuole dire il Talmud? Cosa vuole dire la Torah quando dice farò di te un grande popolo? Spiega Talmud, un grande popolo si riferisce alla benedizione che facciamo tre volte al giorno dentro l'Amidah. La prima benedizione è la più importante benedizione. Quando noi diciamo benedetto tu Signore, padre di Abraham, noi mettiamo in atto quello che Hashem ha promesso a Abraham, farò di te un grande popolo. Poi quando noi diciamo Elokei Yitzhak, Dio di Yitzhak, con queste due parole noi confermiamo e mettiamo in atto la benedizione che Hashem gli ha detto, ti benedirò. Poi abbiamo ingrandirò il tuo nome, la terza benedizione. Questo è collegato alle due parole che diciamo dell'Amida tre volte al giorno, minimo, Elokei Yaakov, Dio di Yaakov. Praticamente Hashem promette ad Abraham tre cose e queste tre cose vengono concretizzate quando noi facciamo l'Amida e diciamo Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, che corrispondono alle tre cose: un grande popolo, Elohe Abraham, benedirò Elohe Yitzhak, ingranderò tuo nome, Elohe Yaakov. Continua il Talmud e dice: può darsi che la conclusione della benedizione della Amidah, la più importante benedizione della Amidah, la prima in assoluto, quella che è fondamentale, quella che bisogna per forza dire con concentrazione e pensare al significato delle parole, al punto tale che dice la Halakha, se uno non ha avuto pensiero durante la prima Berakha e ha pensato ad altro, dovrebbe ripetere tutta la Amidah. Per cui la prima benedizione è fondamentale. Dice il Talmud, può darsi che la conclusione di questa prima benedizione si concluda con Baruch Ata Hashem, Magen Abraham, Yitzhak e Yaakov. Dice il Talmud, no. Ve'ye Beracha, solo in te sarà la Beracha. La Beracha finale, la conclusione della prima benedizione, si concluderà solo con Abraham Avinu, Magen Abraham. Cosa impariamo da questo? Che Abraham Avinu sembrerebbe dire è superiore ai suoi discendenti, a suo figlio e suo nipote. Sembrerebbe dire che Abraham Avinu ha bisogno di essere consolato da Hashem, il quale gli dice: non preoccuparti, la conclusione della benedizione sarà solo in te. Quando mai un padre è geloso di suo figlio? Scritto nel Talmud che non c'è gelosia nei confronti del figlio e dell'alunno. Per cui si poteva benissimo dire: benedetto tu Hashem, scudo di Abraham, Isaac e Jacob. Per quale ragione noi diciamo scudo di Abraham e basta? Questa sera analizzeremo in tre modi diversi questo passo talmudico e questo ambiguo concetto che la conclusione della prima benedizione della Midah è solo in Abraham Avinu. Prima vengono citate tutte e tre, poi solo Abraham. Perché? La prima spiegazione si basa su un commento chassidico Bnei Sachar, Rebbe Elimelech, un grande maestro del mondo chassidico. Lui dice così: quando il Talmud sta dicendo la Berakha sarà solamente in te, la conclusione della Berakha sarà solamente in te, il Talmud non ci sta solamente dicendo che la conclusione della Berakha è in Abraham Avinu, questo lo sappiamo. Non si sta parlando solamente della benedizione della Midah e basta, ma qua il Talmud sta alludendo a qualcos'altro, qualcosa di molto importante. Il Talmud ci vuole dire: può darsi che la conclusione sarà con tutti e tre patriarchi. Quale conclusione? Non solo la conclusione dell'Amidah, ma la conclusione dell'esilio. L'ultime generazioni dell'esilio. Quale identità avranno? Dice Talmud, la conclusione sarà solamente in te. Solo il tuo comportamento, solo il tuo esempio rimarrà vivo in eterno. Oggigiorno ci troviamo in un momento di ignoranza, di caduta dei valori, un momento dove si può palpare la mancanza di insegnamenti. E in questo momento viene il Talmud e ci dice: è vero che l'esempio di Abraham, di Yitzhak e di Yaakov, col passare degli anni dell'esilio, verranno persi, o quasi. Ma Abraham Avinu, il suo esempio rimarrà in eterno. Vediamo un attimo di capire bene. Abraham Avinu, il patriarca Abramo, rappresentava il servizio di Dio con amore, con bontà, con dolcezza. Invitava le persone, dava da mangiare, li convinceva che c'era un solo Padre Eterno. Abraham corrisponde al servizio divino con amore, con bontà. Poi abbiamo Yitzhak. Isacco rappresenta il servizio divino, fatto con disciplina, fatto con rigore, con giustizia. E poi abbiamo Yaakov. Yaakov rappresenta lo studio. Yaakov Ishtam Yoshevoalim, Yaakov era un uomo semplice che risiedeva nella tenda. Ebbene, Yaakov Avinu è lo studio della Torah. Quanti ebrei ignoranti ci sono oggi che non sanno leggere? Quanti ebrei ragionano non secondo la Torah? Quanti ebrei studiano il Talmud, la Torah? Una piccola percentuale. Quante persone hanno piacere a immergersi in una sughia, in un trattato talmudico profondo, profondissimo? Quante persone hanno piacere a gustare una preghiera fatta con concentrazione? Ho chiesto. Bene, il Talmud dice Dio di Abraham, Dio di Isaac e Dio di Jacob. Benissimo. Noi abbiamo ricevuto in eredità l'esempio dei tre patriarchi. Ma la conclusione, alla fine, negli ultimi anni di esilio, nelle ultime generazioni, quale comportamento, quale esempio rimarrà in eterno? Dice la Torah, Veye Bracha, solo in te sarà la Bracha, la conclusione. Solo in Avraham Avinu. Cosa rappresenta Yitzhak? Yitzhak è l'attributo del rigore. Yitzhak rappresenta il servizio del santuario, dei sacrifici, Avodah. Oggigiorno non abbiamo santuario, abbiamo la preghiera. Yaakov rappresenta lo studio e oggigiorno ci troviamo in una situazione di grande ignoranza, di mancanza di studio. Una volta i bambini sapevano il Tanakh e il Talmud. Ci troviamo in un periodo in cui lo studio, la preghiera, non è come dovrebbe essere. Però notiamo che la filantropia, la beneficenza, quella è rimasta integra. L'esempio di Avraham Avinu è rimasto assoluto. Questo perché? Perché Hashem ha promesso a Avraham Avinu che l'esilio potrà intaccare l'esempio di Yitzhak, di Yaakov, la preghiera di Yitzhak, lo studio di Yaakov, ma la beneficenza, le opere di bene, queste rimarranno al di sopra dell'esilio. Questa natura sarà intoccabile. Questa sarà come il timbro dell'identità di essere ebreo, un timbro che è al di sopra del mutamento delle generazioni, che è al di sopra della diaspora, della redenzione, di dove ci si trova, qualsiasi posto. Questo rimarrà sempre. In eterno ad oggi, più grandi filantropi al mondo sono di Am Israel. Diamo degli esempi. Una volta il primo ministro Sharon, il grande generale Sharon, chiamò Rav Lau per confessargli un problema. Niente meno che venerdì pomeriggio prima dello Shabbat. Rav Lau gli dice: cosa c'è di tanto urgente? Dice: ho bisogno di incontrarti urgente. Rav Lau si presenta dopo Shabbat, ovviamente, e gli dice: cosa succede di tanto grave? Dice: caro Rav Lau, gli dice Sharon, ho chiesto a tante persone cosa è e cosa rappresenta Ma'ariv in ebraico. Cosa significa? Tutti mi hanno detto: Ma'ariv è un quotidiano nazionale che tutti conoscono. Allora Sharon gli ha chiesto: no, c'è qualcos'altro che rappresenta Ma'ariv? Allora hanno detto: no, non ci risulta. Allora Sharon ha chiamato Rav Lau per allertarlo della gravità della situazione. Gli dice: una delle tre preghiere del giorno è la preghiera di Yaakov Avinu, la preghiera di Ma'ariv, o Arvito Ma'ariv. Ho chiesto e nessuno ha saputo dirmi che cos'è Ma'ariv all'infuori del quotidiano. Sharon, che era un ebreo assimilato, un ebreo laico, chiama Rav Lau, rabbino capo di Israele, e dice bisogna fare qualcosa. Così in basso non immaginavo che saremmo caduti. Non sanno che mi arriva una delle preghiere quotidiane. Questo per dimostrare l'ignoranza. Come oggigiorno l'ignoranza dilaga. La gente non sa le cose più basilari. Per cui possiamo vedere che veramente a livello di Yaakov, di studio, siamo molto lontani. Golda Meir, una delle prime presidenti di Israele, ha detto: è vero che l'educazione ebraica deve essere accademica, slegata dal Padre Eterno, dalla religione, però lei diceva sempre che comunque nell'educazione ebraica bisognava per forza mettere il significato dei valori, delle feste, delle tradizioni, perché anche coloro che non credono devono sapere in cosa non credono. Non ignoranza e non credo perché non so niente, devo studiarlo, e se non ci credi ma non devi sapere cosa non credi. Questa è l'ignoranza che c'è, che continua a crescere sempre, a peggiorare la situazione. Si racconta un famoso aneddoto di un nonno che era abbastanza osservante, tradizionalista, veniva dall'Europa. Il figlio un po' moderno, un po' furbo, diventa un po' progressivo. E questo figlio frequenta un tempio riformato che hanno anche una scuola, piccola scuola ebraica, corsi di ebraismo. Un giorno il padre va a prendere suo figlio e dice: come è andato oggi lo studio? Il padre sa che ha a che fare con il livello di studio che si può acquisire per determinati luoghi. E allora dice a suo figlio: ma scusami, oggi cosa hai studiato? Dice: abbiamo studiato un po' di ebraismo, quella. Allora il padre dice: ti faccio una domanda, dimmi un po', chi ha rotto le tavole? Il figlio alza le mani spaventato, dice: papà, ti assicuro che io non le ho rotte. Cioè, come? Non sai dimmi chi ha rotto le tavole? Ti assicuro che non l'ho fatto io. Il padre si rende conto dell'ignoranza, dice: talmente in basso siamo caduti. Va da suo maestro e dice: Mr. Cohen, vorrei porgerle un quesito. Ho chiesto a mio figlio chi ha rotto le tavole. E sa cosa mi ha risposto mio figlio? Non sono stato io. Ma lei si può immaginare la risposta che mi ha dato? Il maestro sconvolto dice: guardi, io conosco suo figlio da 7 mesi, le posso assicurare che se suo figlio le ha detto che lui non è stato, veramente non dice una bugia. A questo punto il padre, nonostante che sia un po' lontano dall'ebraismo, un po' riformato, però dice: così in basso non si poteva cadere. Il padre preside gli dice: ho chiesto a mio figlio chi ha rotto le tavole e mi ha detto che lui non è stato. Ho chiesto al maestro chi ha rotto le tavole e mi ha detto che sicuramente mio figlio non è stato perché non è un bugiardo. Ma voi che razza di scuola siete? Dov'è l'educazione? Il preside, Mr. Flintstein, dice al padre del ragazzo, dice: guarda, io non so chi abbia rotto le tavole, però facciamo una bella cosa. Lei vada a comprare un nuovo paio di tavole e noi le paghiamo interamente. Ci porti solo la ricevuta, così possiamo metterlo nella sua contabilità. Questa è l'ignoranza che domina ogni giorno. E Hashem ha predetto questa ignoranza, ci ha avvisato, ci ha detto: Baruch Ata Hashem, Elokei Melech Olam, Elokei Avraham, Dio di Abraham, Dio di Yitzhak e Dio di Yaakov. Noi avremo in eredità tutti i tre attributi dei tre patriarchi. Ma quale non subirà i colpi dell'esilio, le modifiche dell'esilio? Solo Abraham. Solo in te concluderanno, nelle ultime generazioni, solo in te. Solo il tuo comportamento, solo il tuo esempio, la bontà che tu hai fatto, la beneficenza, questo è quello che rimarrà per sempre. In altre parole, abbiamo perso la grandezza dello studio, abbiamo perso la grandezza dei corbano, dei sacrifici, della preghiera. Una volta i chassidim si immergevano nella preghiera, si univano tutt'uno col Padre Eterno, si scioglievano dentro le parole delle lodi, delle elogi, dei salmi. Oggigiorno preghiamo con la bocca. Abbiamo perso la grandezza della preghiera, dello studio, ma le opere di bene, l'esempio di Abramo avvino. Questo attributo non viene condizionato dall'esilio, rimane al di sopra, perché Hashem l'ha promesso ad Abramo avvino. Veie beracha, la tua generazione. Il tuo comportamento, quello rimarrà, sarà la conclusione, sarà, rimarrà in eterno, non sarà mai condizionato. Oggigiorno possiamo vedere una grande percentuale di ebrei che non sa leggere l'alfabeto all'Elbet, non sa studiare il Talmud, o forse non sa studiare neanche la Mishnah, o forse neanche non sa studiare la Torah, banalmente. Non parlano l'ebraico, non si vestono come ebrei, non pensano come ebrei e non si comportano come ebrei. Non appaiono come ebrei. Però, quando si arriva ad opere di bene, all'aiutare il prossimo, in quel caso lì, vieni fuori. Tutta la tradizione e l'eredità che abbiamo ricevuto da Abramo Avinu, il piacere di fare la beneficenza. Questo esempio rimane in eterno. E non subirà mai i disagi dell'esilio. La qualità della generosità non ci è mai stata tolta. Hashem ha protetto questa qualità per mantenere almeno un segno, un timbro, un'eredità, quella di Abramo Avinu, il primo. Una seconda spiegazione dice così. Noi abbiamo tre patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe. Noi abbiamo tre modi come comunicare, come educare, come insegnare, come relazionarci al prossimo, al socio, alla moglie, agli amici. Abbiamo l'esempio di Abramo Avinu, con amore, con affetto. Abbiamo l'esempio, l'eredità di Yitzhak, con rigore, disciplina. Uno insegna con disciplina, una classe che non ha un minimo di disciplina, è un caos. E poi c'è Giacobbe Avinu. La clemenza. Ebbene, secondo commento dice, quando noi dobbiamo insegnare, comunicare, qual è la strada migliore che dobbiamo scegliere di queste tre? Se una volta poteva andare bene la disciplina, il rigore, oggigiorno, alla fine della generazione, alla fine dell'esilio, quando sta per arrivare la redenzione, ci dice la Torah, Veye Beracha, la conclusione sarà solo in te. Nell'ultimo periodo dell'esilio, l'approccio giusto e unico è quello di Abramo Avinu, solo con amore. A proposito di questo, c'è un racconto molto bello. Un preside di una scuola ebraica a Los Angeles, quando viene nominato presidente, lui inizia a pensare cosa deve fare per dare una buona qualità di studio, come deve insegnare ai maestri di comunicare, di insegnare, di trasmettere. Però lui era un po' in dilemma e lui si ricorda che quando lui era in terza elementare voleva un grande bene al suo maestro. Questo maestro gli è rimasto proprio impresso per sempre. Allora lui chiama il maestro e gli dice, salve, sono tuo alunno di 20 anni fa. Dice, bene, cosa posso fare? Dice, sono stato nominato presidente di una scuola e vorrei riflettere, capire come mai tra tutti i maestri che io ho avuto ricordo solamente te, ho buoni ricordi solo di te, ho grande amore e stima solo verso di te. Spiega, cos'è il tuo trucco? Il maestro gli risponde, il mio trucco è molto banale. Quando insegni oggigiorno devi ricordarti che c'è solo una formula, non ci sono diverse, non ci sono alternative. Oggi puoi insegnare, comunicare, educare solo con amore. E se ti capita qualche alunno che è monello, che ti fa tribolare, quell'alunno devi amarlo il doppio. Questo è il mio segreto e questo è il segreto dell'educazione vincente. Cosa gli dice il maestro al preside? Il preside gli dice, posso capire che bisogna amare tutti, anche quelli lì che ti fanno impazzire, che ti tirano proprio pazzo. Ma perché devi amare il doppio? Proprio questi qui devi amare il doppio? Il maestro dice sì al suo ex alunno, proprio così. Sai perché? Questi alunni l'anno scorso hanno avuto un altro maestro, il quale li accusava che erano dei monelli e non gli ha trasmesso l'amore che doveva dargli. Questi alunni qui hanno bisogno di doppio amore per recuperare quell'amore che hanno perso l'anno scorso, l'anno precedente e così via. Questo ci dice la Torah. Ci sono tre modi come insegnare ed educare, con la bontà, con rigore, con la clemenza. Ma tra questi tre, dice la Torah, Veye Berachah, la conclusione, alla fine dell'esilio, le ultime generazioni, si concluderanno solamente col tuo esempio di vita, Avraham Avinu. Si concluderanno solo con l'amore. Questa sarà l'unica formula di successo per insegnare oggigiorno. La conclusione dell'esilio sarà solo in te, Avraham Avinu. Passiamo alla terza spiegazione, dove possiamo trovare un nuovo approccio per capire cosa vuol dire che alla fine delle generazioni dominerà il patriarca Avraham. Vediamo un attimo di capire chi era Yaakov, chi era Yitzhak e chi era Avraham. Yaakov nasce da una famiglia ben osservante, di grande tzaddikim. Lui non ha problemi, studiato al giorno e notte, non perde un secondo, ma lui è nato in una casa dove c'era tutto. Addirittura Yaakov passa i suoi primi 15 anni di vita vedendo sia suo padre Isaac, suo nonno Avraham, vedendo l'esempio di vita di Avraham Avinu. È cresciuto sulle ginocchia, sulle cosce di Avraham Avinu. Isaac non è così fortunato come Yaakov, che ha i genitori, ha i nonni, però lui comunque ha i genitori che sono Avraham Avinu. Avraham Avinu invece è tutt'altro. Ha un padre che idolatra, non solo un idolatra ma un super idolatra. Era uno dei più grandi produttori di idoli al mondo, una persona attaccata alla materia. Il padre di Avraham Avinu accusa Avraham Avinu di essere un traditore, un ribelle, di essere un pericolo e prova a convincere il re di ucciderlo. Avraham viene gettato nel forno e esce fuori vivo in maniera miracolosa. Ebbene, Avraham Avinu si salva per miracolo. Non ha nessun tipo di esempio. Non ha un padre che lo istruisce. Nonostante tutto questo, Avraham arriva a riconoscere il Padre Eterno da solo, riflettendo a fondo di come è possibile che gli uomini servano degli idoli. E così Avraham viene arrivato a Hashem. Nelle ultime generazioni, cari amici, l'unico esempio che rimarrà vivo, l'unica eredità che verrà intaccata, è l'esempio di Avraham Avinu. La forza di tornare indietro. La Teshuvah. Oggi più che mai troviamo nel mondo un numero altissimo di ebrei che tornano indietro. Una volta forse non era possibile perché non erano mai stati allontanati. Oggigiorno vediamo nel mondo l'espansione del ritorno, l'espansione dei movimenti di Balei Teshuvah, di ritorno indietro. E questo è qualcosa di incredibile. Da dove arriva questo? Questo arriva da Avraham Avinu. Yitzhak non ha nella sua vita il concetto di Balei Teshuvah, di tornare indietro, perché lui non deve farlo. Yaakov tantomeno, che ha sia padre e nonno come esempio di vita. Avraham Avinu invece lui no. Nelle ultime generazioni, quando gli ebrei piano piano sono allontanati a causa delle guerre, dell'antisemitismo, della Shoah, riscoprono le loro radici, riabbracciano la propria identità. Loro mettono in atto l'esempio di Avraham Avinu. Come dice lo Zohar, Mashiach, il suo lavoro sarà quello di portare i tzaddikim indietro, ovvero la funzione di Mashiach. Il ruolo di Mashiach sarà quello di Avraham Avinu, per riportare indietro le anime sperdute. Dice Hashem Avraham Avinu, ci sono tre tipi di comportamenti. C'è chi nasce ebreo, sempre stato ebreo, benissimo. Ma da te, Abraham Avinu, verrà fuori, verrà trasmesso, verrà dato in eredità la forza di combattere, di andare contro la natura, contro la società e di cambiare. Alla fine delle generazioni, quando arriverà il Mashiach, Sicchino, il tuo esempio di vita sarà quello dominante. Tu sarai quello che supererà tutti. Veye Beracha, la conclusione sarà solamente in te. Nelle nostre generazioni, che sono le ultime generazioni prima della redenzione, noi abbiamo il dovere di mettere quanto più in luce l'esempio di Abraham, il concetto di ritornare indietro e la volontà di riscoprire le proprie anime, le nostre origini, la nostra identità. Oggigiorno è molto diffuso purtroppo un fenomeno strano. Ragazzi che nascono da famiglie osservanti, che si allontanano e perdono le loro origini. E poi col tempo molti di questi tornano indietro. Molte volte ci si chiede come mai, perché? Ci sono diverse cause, perché per molti la religione è una cosa molto superficiale, non ha un valore profondo. Però quello che interessa anche è che molte persone, molti ragazzi, vivono l'ebraismo come una tradizione dal nonno, dalla nonna, dal bisnonno, qualcosa di superficiale. E queste persone vorrebbero avere una vita ebraica molto più sentita. Molti di questi cercano Hashem come una tradizione propria, non come una cosa che viene dal di sopra. E forse per questa ragione alcuni si allontanano, perché non si sentono attratti profondamente, perché vogliono ritrovare e risvegliare l'esempio, il carattere di Abraham che c'è dentro di noi, che quello rimane sempre fortissimo, quello rimane sempre rivelato, mentre il comportamento di Yitzhak, di Jacob, si indeboliscono, non sono più così presenti. Quello di Jacob, quello di Abraham Avinu, è fortissimo, intaccabile. Questo è il ruolo di Moshe Tzidkenu. Li porterà indietro tutte le anime, le porterà indietro. Anche i tzadikim verranno riportati indietro. Oggigiorno, ognuno di noi ha il dovere di riscoprire la propria identità, il carattere di Abraham Avinu, che ci ha insegnato, ci ha trasmesso che l'ebraismo non deve essere qualcosa che abbiamo ricevuto, ma qualcosa che abbiamo guadagnato, acquisito in maniera profonda. Per cui abbiamo dato tre spiegazioni, cosa vuol dire che la conclusione delle generazioni prima dell'evento messianico si concluderanno solo con Abraham Avinu, solo con l'esempio, con l'eredità di Abraham Avinu. La prima spiegazione, abbiamo detto, l'esempio di Abraham Avinu di filantropia, di servire Hashem, quell'esempio di vita rimarrà intaccabile e non verrà condizionato dall'esilio. C'è qualcosa che l'esilio non ha potuto trasformare, deviare, danneggiare. Al punto tale, in America, per esempio, la RIS, il sistema che controlla le tasse, eccetera, non riesce a capire spesso come mai degli ebrei danno delle donazioni così alte in beneficenza. Ma è impossibile, cioè non ha senso, come mai? È un qualcosa che non si riesce a capire. Dice il Midrash, il Talmud Yerushalmi, Trattato di Shkarim, pagina B, A. Ha detto Rabbi Abba Baracha, non puoi capire questo popolo. Quando gli si chiede di fare un vitello d'oro, tutti portano l'oro, in abbondanza. E quando gli si chiede di portare, di creare il Mishkan, tutti portano oro in abbondanza. In altre parole, nella natura dell'ebreo è quello di fare beneficenza. Non necessariamente sempre si dà nella direzione giusta, nei posti giusti. C'è molta beneficenza che viene dispersa in direzione. Comunque, abbiamo detto Il primo insegnamento, che la conclusione sarà l'Avraham Avinu, si riferisce a comportamento, alla bontà, alla filantropia che faceva Avraham Avinu. Secondo commento, abbiamo detto come relazionarsi, come insegnare, come educare. Nelle ultime generazioni bisognerà educare solamente solo con amore. Educare i figli solo con amore. È l'unico e esclusivo metodo che ci rimane alla fine dell'esilio. Il terzo e ultimo concetto che abbiamo spiegato per adesso è che Avraham Avinu è il primo Baal Tshuva, il primo che ritorna a Dio da solo, con le proprie forze. Avraham Avinu rappresenta il fondatore del movimento di ritorno verso Hashem, oggi più che mai. Questo esempio e questa forza si rivela sempre più di più e viene sempre più fuori, e dobbiamo ricordarci, come ognuno di noi, al dovere di riscoprire le nostre anime, riscoprire il nostro legame con Hashem, non perché l'abbiamo ricevuto dai nostri antenati, ma perché è un qualcosa che noi viviamo al presente. Pochi anni fa, 1990, Shabbat Lech Lecha, il Rebbe era venuto fuori con un grande insegnamento. Rebbe ha detto, in virtù del fatto che noi siamo eredi di Avraham Avinu, che noi abbiamo, ed è rimasto fortemente l'esempio di Avraham Avinu, il Rebbe ha promosso una nuova iniziativa, che ogni società dia alla fine della settimana ai suoi dipendenti un piccolo supplemento di $1 o di $5 da mettere in beneficenza. Ogni istituzione, ogni scuola, una moneta, non è importante, abituare le persone. Il Rebbe ha spiegato che questo potrebbe portare un incremento di bontà e di beneficenza, di opere di bene nel mondo, che è incredibile. Questo l'insegnamento di vita che dobbiamo prendere da Avraham Avinu, l'esempio di bontà, comunicare con amore, la forza di tornare indietro, sono tutti concetti delle nostre generazioni, sono tutte delle eredità che abbiamo fortemente attive dentro di noi, è il momento di usarle, di metterle in atto e di valorizzarle. Portiamo avanti con costanza e con orgoglio l'esempio di Avraham Avinu, gli insegnamenti di Avraham Avinu, che sono i principali insegnamenti ed esempi per le nostre generazioni. E speriamo che presto il Mashiach farà tornare indietro, farà portare la Teshuvah al mondo intero e anche ai Tzadikim. Speriamo presto nei nostri giorni. Amen.